Fratello Giuseppe, questa settimana abbiamo ricevuto tanti, tanti messaggi con domande. Cosa significa l'evento di mercoledì, la decisione di Trump di spostare l'ambasciata USA a Gerusalemme e riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele? Cosa significa questo e è in linea con le profezie?
Assolutamente, ma perlomeno come la vedo io, ti posso dirti quello che vedo io, cioè non, però assolutamente, infatti guarda, questo è il primo timbro di riconoscimento su Gerusalemme da quando nel 1967, guerra di sei giorni, quando le nazioni arabe circostanti Israele hanno tutti insieme attaccato Israele, e l'Israele uno contro cento li ha sgominati tutti.
E come ha fatto? Perché ti chiedevo io ieri, ma com'è possibile? Perché sono pochi loro, non sono i più forti per poter vincere quattro nazioni che li attaccano.
No, erano più forti le nazioni, come aerei, carri armati, uomini, tutto.
Infatti, sì.
E perché hanno la benedizione di Dio, hanno la protezione di Dio. Adesso vedi, Israele non è più come i tempi dei Romani, quando avendo crocifisso Gesù, diciamo, Dio ha permesso che i Romani la distruggessero completamente per 2000 anni circa. Adesso Israele è ancora anticristo, ancora rigetta Gesù, però non è più così, non sta perseguitando i cristiani come nel Nuovo Testamento,
quando
i cristiani devono scappare a destra e a sinistra, che i farisei gli correvano dietro per fargli la pelle, tutte le parti. Adesso, dopo 2000 anni, si sono dati una calmata.
Sì, sono i musulmani che perseguitano.
Anche perché adesso Israele ha problemi grossissimi, gli islamici, e Israele deve, a denti stretti, deve fare alleanze con i cristiani, specialmente gli evangelici, che loro sono molto a favore di Israele, a volte un po' troppo anche. E quindi questo è il primo timbro di autenticità, voglio dire, da quando dalla guerra dei sei giorni Israele conquistò Gerusalemme, che era allora controllata dalla Giordania, e quindi li sbaragliò tutti, conquistò anche dalla Siria le alture del Golan, sono le montagne da dove si passa per entrare in Armageddon, no? A Nazareth, dove è cresciuto Gesù, appartengono alla Siria, sono dei monti che da quei monti prima non c'era nessuna importanza, perché ai tempi delle arche, delle frecce, ai tempi di Davide non contavano, ma adesso che ci sono i cannoni, gli armamenti, le armi da fuoco, quelle montagne sono essenziali, perché da quelle montagne controlli o tutto Israele e puoi bombardarla, o tutta la Siria e puoi bombardarla. Da quelle alture puoi bombardare Damasco, capitale della Siria. In guerra di sei giorni Israele conquistò anche quello, conquistò il Sinai, conquistò tutto. Poi come prezzo della pace mollò il Sinai, eccetera, e altre zone, e però si tenne Gerusalemme, è perché questi non la mollano, e giustamente Gerusalemme è la capitale di Israele. Ora gli islamici dicono che Israele non è mai vissuto a Gerusalemme, non c'erano mai gli ebrei, e questi qui non sanno di cosa parlano. Ogni reperto archeologico parla di re Davide, di Salomone, cioè gli islamici non c'erano, Maometto non c'era, va bene?
Allora, i palestinesi ancora considerano East Jerusalem come la loro capitale?
Gerusalemme dell'Est?
Come la loro capitale, anche se appartiene a Israele. Quindi adesso Gerusalemme è capitale di due stati?
No, perché no, diciamo ufficialmente non è capitale di niente ancora, perché non è riconosciuto come capitale. Semplicemente l'America ha spostato l'ambasciata americana da Tel Aviv, che è la capitale di Israele adesso, a Gerusalemme. Quindi di fatto riconosce che Gerusalemme è la capitale di Israele.
Sì, perché Israele ha dichiarato Gerusalemme come capitale
indivisibile, dal momento della conquista della sua capitale. Però
non è stata accettata.
Però non è stata, diciamo, riconosciuta da nessuno. Anche l'America, che negli anni 90 ha fatto una legge che Gerusalemme, di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme, però Bush, Clinton e Obama hanno sempre posticipato l'applicazione di questa legge americana. Adesso Trump la mette in pratica. Però la maggioranza, adesso maggioranza dell'America, quasi tutte sono d'accordo con Trump.
Allora, la grande differenza è che adesso le nazioni del mondo cominciano a riconoscere Gerusalemme come capitale, che fino adesso non hanno voluto farlo.
No, non è così, solo l'America.
Solo l'America.
Neanche l'Inghilterra, che è sempre insieme all'America, ancora lo ha fatto. Mm-hmm. Mi aspetto e spero che lo faccia presto, seguita anche dall'Australia, dal Canada e insomma tutte quelle nazioni che di solito seguono l'America.
Speri? Quindi tu sei d'accordo con la decisione di Trump?
Certo, al 100%, perché questo è l'inizio della capitale del mondo che nel millennio controllerà il mondo. Nel millennio, in base alla profezia di Zaccaria 14, va bene? Gerusalemme sarà la capitale del mondo. Le vuoi andare lì per caso?
Certo, Zaccaria dove?
Non lo so, devo guardare. Vai, Zaccaria.
Questa è una cosa grande. Zaccaria.
Gerusalemme è la capitale del mondo nel millennio. Mm-hmm. E infatti sarà capitale fino a che viene Gog e Magog, alla fine del millennio, fuoco del cielo che brucia tutto il pianeta. Mm-hmm. Si chiama la città dei santi, Apocalisse capitolo 20. E Gerusalemme, però non dice Gerusalemme che è Apocalisse 20, però lo dice in Zaccaria 14. Allora, hai aperto Zaccaria 14?
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Io no. Uè, tu sei più veloce.
Sì.
Zaccaria, quello qui. Allora, Zaccaria 14, verso 1, verso 2, dice tutte le nazioni circonderanno. Legge Zaccaria 1 e 2.
Zaccaria 14, 1 e 2. Ecco viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
Che qui sta parlando, questo è un periodo che dopo il rapimento a ridosso di Armageddon, mm-hmm, durante l'ira di Dio sulla terra, il matrimonio dell'agnello in cielo, dopo il rapimento ci sono 30 giorni di re di Dio, in quel tempo lì l'anticristo dopo il rapimento invaderà Israele dalla parte di Armageddon, cioè appunto dicevo prima attraverso le alture del Golan, c'è solo un passaggio che possono entrare e attaccherà Gerusalemme, la conquisterà, violenteranno le donne eccetera, questo mostra che saranno gli islamici che lo sono specializzati in queste cose e quindi soggiogheranno Israele. E legge Zaccaria 12:2.
Zaccaria 12:2. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.
Allora, leggi anche il 3, allora.
In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei.
Quindi la profezia dice tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei, tutte le nazioni. Israele sarà l'unica contro tutto il mondo, perché l'America non ci sarà più, sarà sparita, distrutta dalla Russia, guerra atomica, eccetera. Qui stiamo parlando proprio prima di Armageddon, va bene? Mm-hmm. Ora, questa profezia ha già cominciato ad adempirsi, infatti hai messo sulla radio quella foto che ti ho dato.
Una mappa?
Sì, una foto che l'ho già messa nel passato, che mostra questa foto, che la cartina geografica del Medio Oriente, e mostra, anzi di tutto il mondo più o meno, quasi tutto il mondo, mostra come Israele, capito, dal Marocco fino all'Indonesia, tutto intorno, sono tutte nazioni islamiche in questa cartina, lo mostra in verde, giusto? Ce l'hai lì?
Sì.
Ecco, quindi mostra come Israele è già circondata da nazioni solo nemiche. Mm-hmm. E se non avesse due sbocchi sul mare, Mar Rosso a sud, Mediterraneo a nord, Israele sarebbe isolata completamente. Mm. Però siccome Dio ha scelto Israele, è la posizione migliore nel mondo che c'è. E confina con tre continenti, Africa, Europa e Asia. Israele è il perno, l'ombelico del mondo. Qualcuno ha detto che chi controlla Israele controlla il mondo, c'è un po' di verità lì, va bene? e questa profezia che dice che tutte le nazioni la circonderanno è già cominciata ad avvenire. Guarda questa cartina geografica, Israele è completamente circondata da soli nemici. Lei fa commercio solamente con Europa e America, eccetera, ma intorno con nessuno.
Sì, sì.
Se tu c'hai un passaporto, se tu sei arabo, c'è un passaporto arabo con un timbro che sei stato in Israele, ti tolgono il passaporto, non ti fanno più viaggiare.
Sì.
Le cartine geografiche, stanno facendo cartine geografiche in Europa per venderle nei paesi arabi, ed dove Israele non esiste, la nazione israeliana è scomparsa, non c'è più. Mm-hmm. E loro ragionano così. Va bene, allora hai letto il verso 3?
Ho letto, aspetta,
ha letto il Zaccaria 12:3?
Sì,
l'ha letto?
Sì, sì, sì.
Ecco, allora dice Israele, Gerusalemme sarà una pietra pesante persino, sì, tutte le nazioni della terra. Va bene, quindi anche se Israele è da solo contro il mondo, vi è in maggioranza. Perché?
Perché Dio è da parte di Israele e con Dio puoi solo vincere.
Hai capito? Tu con Cristo, con Dio, sei sempre in maggioranza. Va bene, Dio è specializzato, leggere il libro dei Giudici, capitolo 6 e 7, il Gedeone va a fare la guerra contro 150.000 madianiti, c'ha 30.000 soldati e Dio gli dice troppi, mandali via quelli che hanno paura. Alla fine è rimasto con 300 persone e ha vinto contro più di 100.000 madianiti. Mm-hmm. Dio è specializzato.
Sì,
capisci,
sì.
A scioccare il diavolo e il suo popolo. Allora, torniamo, sì, a Trump, a Gerusalemme. Leggiamo i giornali?
Sì, non ho capito perché hai detto che Gerusalemme sarà nel millennio la capitale e quindi quello che è successo questa settimana è un passo avanti verso questa profezia.
Ah, ecco, bravo, non l'hai capito perché non l'abbiamo letta, infatti.
Ah, infatti.
Allora torniamo a Zaccaria 14, brava, okay. Mi serve una segretaria del Signore qui.
A me serve una risposta.
Allora, Zaccaria 14, allora... Allora, Zaccaria 14, abbiamo letto, le nazioni si circondano Israele.
Gerusalemme, la città sarà presa, dice.
Sì, e il verso 3, cosa dice? Il Signore combatterà contro quelle nazioni, no?
Zaccaria 14, 3.
Sì.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come Egli combatte tante volte nel giorno della battaglia.
Che questo è Armageddon. Quindi sì, prima Gerusalemme è circondata da tutte le nazioni. Quindi quando l'America non c'è più, distrutta dalla guerra Russia e America, e l'America, in base alla profezia, l'America sarà distrutta, e allora non ci saranno più, attualmente è solo l'America che difende Israele, se non c'è più l'America, ecco perché l'anticristo riesce a invaderla, attualmente non potrebbe, primo perché Israele è una superpotenza regionale Medio Oriente e nessuna nazione può contrastarla, secondo poi se non basta ancora si unirebbe l'America, l'America non può permettere, se no la Russia prende tutto. Ma a questo punto l'America non c'è più, l'anticristo viene alla conquista, però ecco che arriva Armageddon, va bene, verso 3.
Sì.
E vabbè, accorciamo una lunga storia qui, un sacco di dettagli.
Sì, poi c'è che Gesù tornerà.
Sì, Gesù torna dai Monti Olivi, si spacca la metà e già c'è una crepa sul Monte degli Olivi, preparazione di quello. Allora andiamo avanti.
Sempre Zaccaria 14.
Zaccaria 14, sì.
Sì.
Ecco, poi c'è il combattimento, che combatte, vedi qui, è tutto Armageddon questo. Zaccaria 14 parla di Armageddon, che lo vediamo anche in Gioele capitolo 2, Apocalisse 19:11. Tutto Armageddon. Andiamo avanti.
Sì.
Allora, attacchiamo dal 15. Zaccaria 14:15, stiamo cercando di dimostrare perché Gerusalemme sarà la capitale del mondo.
Zaccaria 14:15. Il flagello che colpirà i cavalli, i muli, i camelli, gli asini e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altro flagello.
Ok, quindi qui quando leggi cavalli, muli, camelli, asini, devi interpretare elicotteri, aerei, carri armati, perché qui Dio sta parlando la lingua del momento, Zaccaria, 500 avanti Cristo. Qui siamo 520 avanti Cristo. Dio non può dire carri armati, elicotteri, autoblindo, eccetera. Deve parlare il linguaggio del tempo. Allora, attenzione, qui comincia la risposta, verso 16.
Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne.
Ok, adesso qui devo andare molto veloce, non posso dimostrare scrittura per scrittura, però se fate il corso biblico lì è tutto dimostrato con calma, ci vogliono 5 mesi, capite anche questo. Allora al verso 15 abbiamo visto che Dio distrugge gli attaccanti di Gerusalemme, e anche conosciuto come Armageddon. Verso 16 cosa dice? Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme. Quindi qui stiamo parlando dopo Armageddon. Quindi dal 15 al 16 vediamo Armageddon e dopo Armageddon. Mm-hmm. Va bene? Qui c'è una demarcazione, una separazione. Verso 16 comincia il millennio. Ci siamo?
Sì.
Dopo che la bestia, l'anticristo, il falso profeta è gettato nel lago di fuoco, Apocalisse 19, 20 o 21.
Mm-hmm. Sì.
Ecco che comincia il millennio.
È chiaro dopo Armageddon, perché dice tutte le nazioni rimaste.
Rimaste.
Quindi è dopo.
Ecco, allora le nazioni rimaste, gli islamici, la Mecca la chiuderanno, Medina chiuderanno, non ci sarà più l'isma, l'induismo, New Age, il movimento omosessuale, niente, niente, ci sarà solo la legge del Signore. E allora il Signore cosa farà? Saliranno?
Saliranno di anno in anno, ma dove?
E beh, dice qui, guarda, tutti quelli che saranno rimasti dalle nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi
davanti al re, il Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne.
E dov'è che la celebrano? A Israele, no? Mica la
sì.
Celebrano al Vaticano, la festa delle capanne.
Anche nel prossimo versetto dice,
sì,
17, quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, il Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro.
Quindi maledizione su quelli che non vanno ad adorare. Così come adesso vanno alla Mecca islamica ad adorare, adesso poi andranno in Gerusalemme.
Dovranno andare ogni anno?
Ogni anno dovranno andare, o per andare al rappresentante, quello che sarà. Però a quel tempo la popolazione mondiale sarà poco. Ci saranno 3, 4, 500 milioni di abitanti nel mondo, che ci saranno guerre atomiche. Una sola guerra atomica muoiono 2 miliardi e mezzo. Dove lo dice? Apocalisse 9:18.
Ma se tutti da tutto il mondo dovranno andare a Gerusalemme durante il millennio, significa che Gerusalemme sarà come la capitale di tutta la terra?
Esatto, quello che ho detto, sì.
Non solo di Israele.
Quindi o manderanno una rappresentanza, sarà come la Mecca adesso nell'Arabia Saudita. Mm-hmm. Ora, 19.
Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne.
Ok, verso Zaccaria 14:21, in quel giorno non ci saranno più?
In quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti.
Cosa vuol dire? Adesso in Israele ci sono i cananei, chi sono?
Quelli che erano lì
sono gli islamici.
Sì,
non ci sono cananei, quelli, Giosuè ha fatto la guerra, ma questi sono gli islamici di oggi, li chiama cananei. Chi sono i cananei? Gli abitanti di Canaan,
i pagani
di Canaan, quelli che abitavano Canaan. Chi abita Canaan? Ma Canaan cos'è? Israele. E chi abita oggi a Canaan, Israele, che non sono giudei? Islamici. Quindi sta dicendo qui non ci saranno più islamici nella casa del Signore.
Wow.
Capito?
Wow, grazie.
Capito?
Gesù.
Adesso tu in Arabia Saudita, alla Mecca, non puoi entrare se non sei islamico. E qui non potrai entrare nella casa del Signore, perché adesso, fra poco, con l'aiuto di Trump, la prossima mossa quale sarà? Costruire il Tempio. Non appena costruiscono il Tempio, studiate il corso biblico, fratelli, appena vedete il Tempio ergersi a Gerusalemme, tutte le profezie che vi abbiamo insegnato saranno adempite, perché potete contare 7 anni, 2520 giorni e c'è il rapimento. Dalla costruzione del Tempio contate 1260 giorni, inizia
la grande tribolazione.
Esatto, brava. Allora, alla metà della settimana, alla metà dei sette anni, Daniele 9:27. Devo andare veloce, scusate. Mm-hmm. E alla metà della settimana, che sono 7 anni, perché studiate questo biblico, lo spiega. Daniele 9:27, la metà della settimana, metà dei 7 anni, 3 anni e mezzo, 42 mesi, cosa succede? Daniele 11:31.
L'anticristo mette l'abominazione
che Gesù ha detto a Matteo 24:15, quando
vedete l'abominazione nel tempio, fuggite.
Quando vedrete nel luogo santo, che c'è solo il tempio come luogo santo,
sì.
L'abominazione della quale parlò chi?
Daniele,
allora
fuggite,
perché verso 21?
Perché verrà una grande tribolazione.
Ok, verso 21, Matteo 24, l'ha detto il profeta Daniele, dove? Daniele 11:31. Interrompe la settimana di Daniele 9:27, 11:31 mette l'abominazione, ci sarà grande tribolazione. E quanti giorni dopo l'inizio del Tempio? 1260 giorni. Mettendo insieme la settimana sono 520, sono 7 anni,
sì.
D'accordo? Quindi appena vedete che costruiscono il Tempio, attaccano i 7 anni, cominciano i 7 anni, appena il Tempio è pronto ci vuole 1040 giorni a costruirlo, mm-hmm. Va bene, ecco che...
Allora.
No, perdono, ci vuole 220 giorni a costruire il Tempio, e poi rimane 1040 giorni di sacrificio, oblazione, totale 1260, va bene.
Allora, secondo le profezie, non sono solo gli USA che riconoscono Gerusalemme come capitale, ma saranno anche le altre nazioni a riconoscerlo?
Nel millennio?
No, adesso.
Sì, adesso mi aspetto che qualcuno, gli islamici non lo riconosceranno mai.
Sì, sì. Però con il patto di 7 anni accetteranno Gerusalemme come capitale?
Come capitale di Israele?
Sì.
Non credo.
No?
No, perché la vogliono loro. È come dire, Israele vuole fare la capitale alla Mecca, così gli rispondono gli islamici. No.
Mm-hmm.
E l'Israele dice, voglio fare la capitale alla Mecca. Perché? Perché alla Mecca, che dove è in Arabia, c'era Abramo. E loro ragionano così gli islamici. Siccome Maometto è andato a fare una passeggiata al chiar di luna a Gerusalemme, è la loro capitale. Abbi pazienza. Ma allora...
Però hai detto che una volta che Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale, adesso manca solo di costruire il Tempio.
Adesso ammasseranno ancora un po' di gente, faranno ancora un po' di sommosse, spareranno, uccideranno, poi si daranno una calmata, diranno questo è un dato di fatto, finché c'è l'America non si può toccare Israele, non si può toccare Gerusalemme, non bisogna fare niente, bisogna distruggere l'America. Che avverrà? L'America pagherà per i suoi peccati, la sua omosessualità, perversione, eccetera.
Mm-hmm. Sì, ho capito.
Pensa, tu sei la portavoce dei fratelli. Allora io dico, Angela, brava, fa le domande che vorrei fare io. Fratelli, mandate email se avete domande. C'è qualche cosa che non è chiaro, mandate email che Angela è lì pronta a leggere.
No, ma io quando ho sentito all'inizio questa notizia pensavo, ma cosa è la grande differenza? Aspetta. Se l'ambasciata è a Tel Aviv o a Gerusalemme, ma che differenza c'è?
Non
ho capito niente.
È l'inizio del millennio.
Questa, ma no, non è questa, l'inizio del
sì,
millennio.
Sì, l'inizio di quello che sarà nel millennio.
Ok.
Che sarà è l'inizio della capitale del mondo. Mica sarà il Vaticano o la chiesa Westminster, cioè la chiesa luterana in Germania, anglicana, no. La capitale del mondo sarà Gerusalemme. Infatti andranno di anno in anno, Zaccaria 14, a offrire sacrifici, a onorare il Dio del cielo, il Signore. E chi non andrà sarà maledetto, non pioverà nella sua nazione. Quindi dopo che non possono più raccogli, senti, è meglio che andiamo in Gerusalemme a far finta di adorare. Capisci? Dopo il millennio non fanno più neanche finta, attaccano la città dei santi, Gerusalemme, Apocalisse 20. Ci siamo?
Sì, sì.
Ok, andiamo avanti con i giornali?
Sì.
Allora, cosa dice il secolo XIX?
Aspetta, dove
Netanyahu.
Sei?
Ce l'hai? No, tu non ce l'hai.
Non ce l'ho.
No, ce l'ho io.
No.
Te l'ho presa stamattina questa.
Ah, ok.
Allora, Netanyahu dice... E sa chi è Netanyahu, no?
Sì.
Il presidente, il primo ministro?
Sì.
Di dove?
Israele.
Israeliano. E dice Netanyahu, Europa ipocrita, condanna Trump, ma non i razzi su Israele. Cioè l'Europa ipocrita condanna Trump che riconosce Gerusalemme, però non condanna i razzi dei palestinesi che in questi giorni stanno lanciando contro Israele. Mm-hmm. Ipocrita. TG.com, caso Gerusalemme, Netanyahu, non accetto l'ipocrisia europea. Il messaggero, Gerusalemme, Netanyahu, non accetto l'ipocrisia. Oggi il vertice con Macron. Macron è il presidente francese che non è d'accordo con Trump. Capito? Francia, proteste contro l'arrivo di Netanyahu. Netanyahu sta andando a Parigi per cercare di zuccherare la pillola con Macron, che Macron non vuole che, Macron non vuole che Gerusalemme sia la capitale.
Mm-hmm.
E allora già si è lamentato. Dice, avete sbagliato l'America qua e là. Che la Francia deve seguire il vento della demagogia anche lei. E allora Netanyahu, politico scaltro, preso l'aereo, e oggi è da Macron.
Quindi anche questo va con le profezie, perché sappiamo che il fatto che Europa è in conflitto con Netanyahu, con Israele, va con le profezie, nel senso che sappiamo che Europa seguirà l'anticristo a invadere Israele, mentre Israele sarà sostenuta dall'America.
Sì, mi aspetto però che l'Inghilterra segua l'esempio dell'America e riconosca Israele, mi aspetto questo. In questi giorni la prima ministra, com'è, il primo ministro inglese May, questa donna, questa signora, è troppo presa per il Brexit, che stanno uscendo dall'Europa, ma appena avrà un attimo di tempo, mi aspetto che riconosca Israele, che riconosca, che sia d'accordo. Guarda, qui mi ha perso una notizia, Haaretz, il giornale israeliano, dice: France Macron tells Netanyahu give peace a chance, make gesture to the Palestinians. Capito cosa dice? Dice qui c'è la foto di Netanyahu, stavo parlando proprio di questo adesso, mi è apparsa questa notizia sul computer, il giornale Haaretz, che scrive in inglese, è un giornale israeliano, questo è un giornale sionista, non è ebraico pecora, è ebraico capra, i sionisti, quelli delle banche, che sono gli illuminati, i massoni, capito? È un giornale che è sempre contro Israele, questo è israeliano, ma israeliano sionista, cioè come i massoni, come così. E questo, e dice Macron, qui c'è la foto di Netanyahu che si incontra con Macron, e Macron ci dice: dai la possibilità alla pace, che i palestinesi possano fare la pace, eccetera eccetera. Praticamente è già una vittoria per Netanyahu, cioè non gli ha detto no, non sono d'accordo, fuori di lì. Quindi già Netanyahu è furbo, è intelligente questo Netanyahu, e ci voleva uno come lui. In questi giorni ha problemi di corruzione, che lo stanno accusando di corruzione, vero o falso, non si capisce bene, perché sai, non sai mai se fanno apposta. E Huffington Post cosa dice?
Trump sposta l'ambasciata a Gerusalemme, l'annuncio e i fatti.
Corriere della Sera, scontri?
Scontri e 100 feriti dopo la mossa di Trump. Razzi de Gaza e Israele colpisce Hamas.
La Repubblica, Trump.
Gerusalemme è la capitale di Israele. Netanyahu esulta, Hamas minaccia, apre le porte dell'inferno.
Quindi Trump avrebbe detto, in base a questo articolo, La Repubblica, che diciamo è un giornale tanto anticristo quanto serio, cioè è anticristamente serio questo giornale, il secondo giornale italiano era e lo era. E dice che Trump ha annunciato Gerusalemme è la capitale di Israele, quindi non solo sposta l'ambasciata, ma lo accetta come capitale. A questo punto manca solo il patto dei 7 anni, quindi spunta l'anticristo. Adesso vedremo. Adesso non ci ho date, perché se mi azzardo a dirlo probabilmente entro i prossimi mesi o anni, ed è subito, appena lo sono lì col cronometro, frate Giuseppe è falso profeta assolutamente, quindi non posso neanche dare un'idea, perché su internet c'è gente che segue la radio solamente per cercare di criticarci e condannarci. Vabbè, noi gli vogliamo bene lo stesso, vero Angela?
Sì,
noi amiamo i nostri nemici, vero?
Amen. È per quello che non ci preoccupiamo.
È scritto in Matteo 5, dobbiamo amarli, quindi amen. Cerchiamo di farlo.
No, lasciali ascoltare, magari imparano
sì,
qualcosa.
Chissà che, appunto, come diciamo, dai indirizzo di Radio Blast ai tuoi amici, se non ti piace, dalle ai tuoi nemici. Chissà che si convertono. Allora, Huffington Post, Trump ha deciso. Non leggi?
Quale?
Angela, buongiorno.
Sì, dimmi.
Mi affido che tu mi dai una mano.
Stavo ascoltando su internet la radio.
Ah, ho capito.
Bene,
leggo io, leggi
tutto.
Tu.
Dimmi cosa leggo.
Trump ha deciso.
Huffington Post?
Sì.
Trump ha deciso, ambasciata USA trasferita a Gerusalemme.
Insomma, giornali più o meno ripetono la stessa cosa.
Sì.
Huffington Post, Benjamin Netanyahu soddisfatto con Gerusalemme capitale, riconosciuta l'identità storica di Israele, cioè che gli islamici non gliela vogliono ammettere.
Sì.
Dice che gli ebrei non ci sono mai stati in Israele. E non so questi qua che libri di scuola studiano. Questi dovrebbero, leggendo il Corano, dovrebbero prendere ogni tanto, fare una pausa e studiare anche un po' qualche enciclopedia.
Sì.
Ogni reperto storico mostra che gli ebrei erano in Israele.
Sì.
E dove sono i reperti storici che c'era Maometto o Allah o qualche islamico? Zero. Dov'era il popolo di Allah fino, fino al 600 dopo Cristo, quindi 4600 anni dopo la creazione. Dove era Allama e Maomettiani? C'è possibile che Allah dovesse aspettare 4000 anni per mandare un islamico? Cioè, secondo me non ha senso. Allora, il Papa cosa dice sulla Repubblica? Gerusalemme,
l'appello del Papa. Lasciate le cose come stanno.
Cioè, non spostate l'ambasciata. Questo qui, ma perché non va dalle sue statue delle Madonne, per cortesia? Questo qui, lui è, capito, il politico mondiale. Che ti interessa a te? L'America ha il diritto di spostare l'ambasciata. Chi sei tu per dire no, tu l'ambasciata non la sposti? Questo è il Papa, il signor politico.
Lasciate le cose come stanno.
Ma perché non lascia invece come sta il Padre Nostro, scusa? Lui vuol cambiare, perché non lascia la Bibbia come sta? Lui vuol cambiare la Bibbia, il Padre Nostro. Già sta facendo marcia indietro, tra l'altro, perché ci sono dei pastori protestanti che lo stanno rimproverando di notte e di giorno. Vuoi cambiare la Bibbia? Sei impazzito. E così gli sta dicendo. E lui dice no, e lui riporta a voce, sai, quelli che sono sempre lì a mettere un po' di zucchero sui suoi disastri. Io, no, ma non voleva dire, lui alludeva, non c'è nessun problema. Hanno risposto così.
Ah, sì?
Sì, adesso non so dove è quell'articolo. Allora, andiamo avanti veloci, Angela. Vedi, qui c'è la lista delle guerre che Israele ha combattuto. Qui sono le date delle guerre di Israele: 1948, il 56, il 67, 73, 82. I partecipanti a queste guerre: Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Siria e tutti contro Israele. E l'ho preso dall'enciclopedia, tutte queste date. Local source The Times of Israel, giornale israeliano, cosa dice? 3000 palestinesi inscenano violente proteste in tutto i territori occupati, Gaza, per i problemi di Gerusalemme. Haaretz, israeliano giornale, dice: palestinese ucciso, 60 feriti, gli scontri con le truppe israeliane. E qui c'è un bel titolo del New York Times. Ce l'hai lì? Dove dice New York Times opinion?
There was no peace process for Trump to destroy.
Hai capito? Cioè,
no,
sta rispondendo?
Cosa vuol dire?
Vuol dire che hanno accusato Trump che ha distrutto il processo di pace.
Ah, prima era pace?
Cioè, gli islamici ha detto che lui ha distrutto la pace con questo. E il New York Times, che è un giornale abbastanza anticristo, però stavolta sta dicendo la cosa giusta, e dice: ma non c'era nessun processo di pace da distruggere, che Trump potesse distruggere, non c'era nessun processo di pace.
Sì, sì, sì.
Questi vogliono cancellare Israele, che pace vuoi fare con questi? Ci siamo?
Sì, sì.
Qui c'è il Reuters, un'agenzia francese, che dice: Lavrov, il ministro degli esteri russo, dice: la decisione degli Stati Uniti su Gerusalemme contraddice il buon senso. Qui vedi Magog, la Russia schierata con gli islamici. Jerusalem Post, il giornale ebraico, dice: migliaia protestano in Giordania, bruciano le bandiere degli Stati Uniti e israeliane. Ma queste devono comprare un sacco di bandiere, ogni giorno bruciano bandiere queste. Poi un sacco di soldi. Guarda, una scrittura è Esodo 12, va bene? Perché prepara quella scrittura lì. Allora, cioè, tu prima mi chiedevi, e io ho risposto che il motivo che Israele è sopravvissuto, anche quando l'America non l'aiutava, prima guerra del 48, l'America non l'ha aiutata. Aveva armi inglesi, tedesche, italiane, americane, russe. Aveva un miscuglio che praticamente poteva fare poco, non poteva neanche scambiare le pallottole. Hanno vinto la guerra nel 48 contro tutte queste nazioni arabe. Quindi Israele è sotto la benedizione di Dio. La volontà di Dio e la sua benedizione sono sopra Israele, e questo è stato mostrato dal fatto che nei momenti cruciali Dio muoveva i regnanti del mondo a benedire Israele. Il ciclo si ripete. Trump, l'uomo più potente del mondo, benedice Israele, le assegna Gerusalemme come capitale e adempie le profezie che abbiamo letto prima, Zaccaria 14.
Sì.
Quindi nel libro dell'Esodo, 3500 anni fa, vediamo che Dio costringe Faraone a liberare il suo popolo Israele, schiavo in Egitto. Lei ce l'hai? Leggilo, è 12, 29 e al 37.
Esodo 12, 29. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono, al primogenito del carcerato che era in prigione e tutti i primogeniti del bestiame.
Quindi il Signore con le 10 piaghe contro l'Egitto costringe l'Egitto a liberare Israele. Il Signore ha fatto perdere la guerra a Hitler nazismo per costringerli a lasciare liberi gli ebrei. Tutto il mondo contro Israele, tutto, solamente una nazione, l'America, a favore per costringere il mondo affinché Israele sussista. Vedi la mano di Dio?
Amen, amen. Verso 30. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani.
Questa è la decima piaga, la morte dei loro primogeniti.
E vi fu un grande lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Egli chiamò Mosè e Aronne di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete le vostre greggi e i vostri armenti come avete detto. Andatevene e benedite anche me.
E benedite anche me. Ormai il faraone, dopo 10 piaghe, ha cominciato a morbidirsi la capocchia.
Finalmente.
Finalmente.
Gli egiziani fecero pressione sul popolo per affrettare la sua partenza dal paese, perché dicevano: qui moriamo tutti.
Cioè, non solo potevano andarsene finalmente, ma per favore andatevene subito, cosa vi serve? Soldi pronto, gioielli pronti, fuori di qua, perché se qui si muore tutti. Chiesto Dio qua che è più potente del nostro Dio gatto, il Dio di qui, no, cioè, il Dio Nilo, il faraone era un Dio anche lui. Però arriva un Dio senza statue, senza immagini che tutti i colori gliela fate. Vai.
Grazie Gesù. 34. Il popolo portò via la sua pasta prima che fosse lievitata. Avvolse le sue madie.
Le madie sono le dispense col cibo, eh?
Nei suoi vestiti e le mise sulle spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava. Così spogliarono gli egiziani.
Hai capito? Il Signore ha fatto in modo che questi gioielli, oro, argento, cioè quindi... Aveva profetizzato ad Abramo che non sarebbero usciti a mani vuote.
I figli di Israele partirono da Ramses per Sukkot in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini.
Quindi praticamente dovevano essere circa 2-3 milioni. Che è solamente
donne e bambini?
Solamente 600.000 uomini a piedi, senza bambini e i vecchi e le donne... io occhio croce 2-3 milioni. Andiamo. Quindi nel VI secolo cosa succede? Questo qui è successo in Egitto, era il 1500 avanti Cristo, cioè diciamo 3500 anni fa circa. Però dopo nel VI secolo avanti Cristo, quindi 2500 anni fa, Dio comanda Ciro di Persia, il grande imperatore mondiale di allora, di permettere, anzi di comandare il ritorno a Gerusalemme degli ebrei esiliati in Persia, che sarebbe l'Iran di oggi. Leggiamo in Esra 1 dall'1 al 4, ce l'hai?
Esra 1 da 1 al 4.
Esra.
Sì.
Esra è sacerdote ebraico, va bene, è sacerdote del Tempio, che il Tempio ancora non c'era, l'ha fatto appunto lui, e che era un contemporaneo di Neemia, il quale costruì le mura di Gerusalemme. Leggere i libri Esra e Neemia. Vai.
Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed Egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme.
Hai capito? Ciro è profetizzato nel libro di Isaia, Ciro. E Dio ha dato questo imperatore al mondo Ciro e poi l'ha usato per reintegrare il suo popolo esiliato in Persia, che era stato portato là da Nebuchadnezzar, Nabucodonosor in italiano, in Babilonia. Poi la Persia ha conquistato Babilonia e quindi Ciro rimane indietro gli ebrei. Vai.
Allora, egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme.
Capito? Quindi Dio ordina, Dio comanda a Ciro, l'imperatore mondiale, di dare tutto, oro, argento, lo stesso come a Faraone, no? E quindi questa è la seconda liberazione. Prima liberazione dall'Egitto, seconda liberazione dalla Persia. Terza liberazione, gli ebrei furono liberati dalla persecuzione della Chiesa Cattolica, si rifugiarono in Sud America, guarda caso. Quarta liberazione dal nazismo. E adesso Dio comanda a questo virgolette imperatore mondiale, tra virgolette, cioè questo presidente americano, l'uomo più potente al mondo oggi, va bene, comanda a Trump di benedire Israele e di accettare e di annunciare. Lui ha annunciato che Gerusalemme è la capitale di Israele. Per questo che gli arabi, gli islamici, ma dov'è il nostro Allah? Dov'è Maometto? Perché non ci aiuta? Non vi aiuterà mai, non avete ancora capito, avete perso ogni guerra fino adesso. Nel 1492 il Signore usa, 1492, va bene, il Signore usa i regnanti dell'impero spagnolo, il più potente del mondo di allora, per finanziare Cristoforo Colombo che scopre l'America, dove gli ebrei trovano rifugio da quella che era la terribile inquisizione e persecuzione cattoliche, più terribile in Spagna che in Italia a quel tempo. Poi il 2 novembre, c'è qui la data, 1917, il segretario degli esteri Balfour scrive una lettera ai più famosi cittadini ebrei, e questo è il più famoso, infatti, era il barone Walter Rothschild, che oggi sono conosciuti come capi degli Illuminati, la discendenza. E allora gli esprime a Rothschild su sua richiesta, Rothschild gli chiedeva, no? Che il sostegno del governo britannico per una casa ebraica per i giudei, e questo posto sarebbe stato in Palestina, perché Rothschild voleva fare una nazione sionista, non gli è riuscito e è diventata ebraica. Lui voleva ebraismo sionista, cioè quello delle banche, eccetera. Invece questi qui sono ebrei, israeliani e basta. E per questo che i giornali sionisti come il New York Times, come il Partito Democratico Americano, come Hillary Clinton, Obama, sono tutti sionisti questi, e sono contro Israele, perché non riescono a fare di Netanyahu il burattino che lui dovrebbe essere, in gratitudine verso di loro che hanno convinto i britannici a dargli sono stati sionisti a convincere il governo britannico di dare la terra agli ebraici. Solo che adesso cosa è successo? Israele va per conto suo, non segue il sionismo. Va bene, andiamo a maggio, il 14 maggio 48, la storia continua, Israele su mandato dell'ONU viene fondato, perché il mondo intenerito, impietosito dalle persecuzioni naziste contro gli ebrei, decidono di dare una terra agli ebrei. Quindi il trattato britannico, che si chiamava la dichiarazione Balfour, risale a 1917. 1948 l'ONU, va bene, c'ho qui la data, 14 maggio 48, su mandato dell'ONU Israele viene fondato. Il presidente Truman americano della nazione ora più potente al mondo, ora dopo il 45. Già nel 48 era la nazione più potente. L'America riconosce Israele lo stesso giorno che viene fondata. Il 14 maggio è dichiarato, viene fondata Israele, Truman lo riconosce. E questo era un adempimento, leggilo, c'è Isaia 66, lì,
sì.
7 a 14.
Sì.
Questo era un adempimento di una profezia di Isaia del 700 avanti Cristo. Quindi una profezia vecchia di 2700 anni veniva adempita il 14 maggio, viene adempita il 14 maggio 1945, 48. Quindi dopo 2600 anni. Vai.
Isaia 66, 7 a 14. Prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno?
E Israele è nata in un giorno.
Una nazione viene forse alla luce in una volta?
E Israele è venuta alla luce in un giorno.
Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli.
Sion è, un monte, uno dei monti di Gerusalemme, si chiama Monte Sion, nome usato anche per Israele. Oggi c'è anche il gruppo, la lobby dei sionisti. Vai.
Verso 9. Io che preparo la nascita non farei partorire, dice il Signore. Io che faccio partorire chiuderei il grembo materno, dice il tuo Dio. Gioite con Gerusalemme, esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate.
Quindi di cosa sta parlando? Che nazione sorge? Tutta Gerusalemme, Sion,
sì.
Israele. Quindi sta parlando della nascita di Israele che è avvenuta appunto nel 48.
Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria, poiché così parla il Signore. Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi, e sarete consolati in Gerusalemme.
Sì, quindi Gerusalemme, tutta una profezia che parlava di Gerusalemme.
Voi lo vedrete, il vostro cuore gioirà, le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore. La mano del Signore si farà conoscere in favore dei suoi servi e la sua indignazione contro i suoi nemici.
E ora gli islamici sono indignati per il fatto che l'America riconosce Gerusalemme. L'America è la nazione più potente al mondo. Questa è una delle più grandi sconfitte, una sconfitta ancora più grande delle guerre che hanno perso. Qui c'è la nazione più potente che dice Gerusalemme è la capitale di Israele. Cosa vuol dire? Che l'America è pronta a difenderla. E Trump non può riconoscere l'America, non può riconoscere Gerusalemme e poi non difenderla.
Sì.
Quindi gli islamici dice siamo fritti. E dice qua dov'è Allah? Dov'è Maometto? C'è qualcosa che non ha funzionato nel Corano? Cos'è che succede qua? Per questo che loro, ma siccome loro non possono ammettere che il Corano non va, e loro cosa fanno? Dimostrazioni, uccidono, almeno si consolano ammazzando qualcuno. Va bene, andiamo al 6 dicembre del 2017, che sarebbe 3 giorni fa. Ci siamo?
Sì.
6 dicembre 2017, il presidente americano dichiara ufficialmente di spostare, va bene, l'ambasciata americana a Gerusalemme.
Sì.
E allora adesso cosa succede? Adesso i fratelli chiederanno, ok, allora cosa vuol dire? Cosa succede adesso? In base alla profezia, Israele continuerà il suo cammino difficile, perseguitato dagli islamici, e questo sino alla fine. Succederà questo, le cose andranno di male in peggio, però non è che cambieranno. Israele è qui per rimanere, nessuno può toglierlo. Va bene, giungerà il tempo quando tutto il mondo si ergerà contro Israele, lo circonderà, come abbiamo visto, abbiamo letto Zaccaria 14, no? L'America non ci sarà più a difenderla, d'accordo? Proprio sul finire, dopo il rapimento, prima di Armageddon, l'America sarà distrutta. Le armate dell'anticristo a quel punto, l'anticristo che dovrà sorgere presto, e che sarà formata da 200 milioni di soldati, come lo sappiamo questo, profetizzato, invaderanno Israele dal nord, dalla parte di Armageddon, che sulle cartine geografiche si chiama la valle di Ezraelon. Sì. Va bene, quindi c'è un anagramma, la chiamano Armageddon. Questo nome Armageddon io l'ho cercato da tutte le cartine geografiche, non esiste, c'è solo nella Bibbia, Apocalisse 16 per di Armageddon. Ho scoperto che è solo lì. Quindi lo invadono dal nord, quindi entrano dalla Siria e si collocheranno nella valle appunto di Ezraelon, ossia l'Armageddon di Apocalisse 16:16. Perché non lo leggi? La scrittura ce l'hai, no?
Sì, Apocalisse
16:14-16 ti ho dato, no?
16:14, sì.
Perfetto.
Spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente.
Ok, questi spiriti di demoni oggi escono dai giornali, dai media, dalla televisione, dai politici. Tutti questi qui sono, rappresentano le bocche di Satana che ingannano il mondo. Quindi loro dicono inganniamo e conquistiamo. Sì, però calma, Dio c'ha il suo piano. Vengono ingannati dal diavolo, però Dio li porta ad Armageddon e lì patapum. Capisci? Raduna tutte le mosche lì e poi le brucia tutte. Armageddon. Vai avanti.
15. Ecco, io vengo come un ladro.
Chi parla?
È Gesù.
Gesù Cristo.
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non lasciar così vedere la sua vergogna.
Va bene, l'Apocalisse, che la parola Apocalisse significa rivelazione. Significa, come in inglese si chiama revelation. Quindi la parola Apocalisse vuol dire rivelazione. Quindi è una rivelazione che Gesù Cristo ha dato a Giovanni.
Sì.
Quindi è Gesù che parla. Verso 16.
E li radunerano in un luogo in ebraico detto Armageddon.
E questo è l'unico posto, va bene, dove dice Armageddon. Apocalisse 16:16, appuntatevelo. Non cercate nelle mappe che non c'è, troverete solo Ezraelon, va bene, vicino al monte Armegido. Quindi tra Armegido e Ezraelon, lì è un anagramma che Armegido, Ezraelon. Allora, Armageddon, capisci? Quindi Armageddon è un anagramma di queste tre località. Armegido, Ar vuol dire monte in ebraico, Megido è il nome di questa città.
Sì.
Una città che è su un monte, una città di adesso distrutta, solo le fondamenta, su un monte di 300 metri. Non è un monte normale. Questa città è stata costruita e distrutta 27 volte. Le macerie di queste 27 distruzioni hanno fatto un monte che si chiama Megido. Capisci? Altrimenti è una valle, va bene? E quindi questa città, Megiddo, controllava il passaggio di Megiddo. Megiddo è un passaggio tra i monti Golan, che adesso Israele controlla, va bene? Guerra 67 ha conquistato il Golan, grazie a Dio, e col Golan controlla la Siria. Allora, prima c'era questa, era una base fortificata e militarizzata che per 27 volte le nazioni che controllavano quella zona la costruivano per far pagare il pedaggio, la tassa alle carovane che passavano. Era l'unico passaggio che dall'Africa, dal Medio Oriente, va in Asia. Quindi chi controlla quel passaggio controlla l'Asia e l'Africa e il Medio Oriente. Lo controllava di solito Israele, d'accordo? Poi quando cambiavano i regni, i regnanti, eccetera, conquistavano questa città, la buttavano giù e ne facevano un'altra, 27 volte. Quindi questo è Megiddo, quindi Ar vuol dire monte, Megiddo è la città, Ezraelon è la valle, quindi Armageddon. Ci siamo?
Sì.
Benissimo. Apocalisse 9:16, cosa dice qua?
Apocalisse 9:16. Il numero dei soldati era di 200 milioni e io udì il loro numero.
Capito? Cioè Apocalisse 9 sta parlando della tribolazione sulla fine, va bene? E sulla fine l'anticristo farà entrare 200 milioni e quindi 200 milioni di soldati, maggioranza cinesi ovviamente per motivi ovvi, e quindi entreranno ad Armageddon e quelli sarà la battaglia d'Armageddon in Apocalisse 19:20. Allora, quindi non c'è da rimanere sorpresi, Dio ci aveva avvertito che tutto il mondo sarebbe stato contro Israele, lo avrebbe circondato, e quindi nazioni, eserciti nemici, come ho detto prima, basta guardare la cartina che ho messo lì sulla radio, mostra in questa geografia, che tutte le nazioni, come abbiamo detto prima, circondano Israele e sono tutte nazioni islamiche, totalmente ostili e pronte a distruggere Israele alla prima opportunità.
Sì.
Non, altro che pace. La pace non si riesce a fare perché quelli lì, bla bla bla, vogliono la pace, ma in realtà la vogliono distruggere, la vogliono cancellare dalla mappa. Perché Israele dimostra che Allah, il Corano e Maometto messi insieme non riescono a vincere quattro gatti. E allora com'è possibile che Allah è onnipotente? È perché Allah non è onnipotente. Infatti no. Va bene, e allora...
Sì.
Quindi abbiamo letto anche prima in Zaccaria, no?
Sì.
Ricordi, abbiamo letto
sì,
che
quella è stata la chiave, sì.
Sì, che tu...
Qual è stata la chiave per capire la profezia?
Sì, Zaccaria 12 e 14 mostrano che tutte le nazioni saranno riunite intorno a Israele, già lo sono, la distruggerebbero, non possono perché sta tutti morendo di fame, perché non è che il Corano porta progresso. Le nazioni occidentali, le più ricche, l'America, l'Inghilterra, l'Europa e il Giappone, sono state tutte basate sul cristianesimo. Il Giappone lo ha importato dall'Europa, il proprio progresso, la Cina anche, dall'Europa, dall'America, e l'America è basata sull'Europa, l'Europa è basata sul cristianesimo, che quando il cristianesimo ha preso potere in Europa c'erano i romani, va bene, che l'hanno distrutto, l'hanno buttato giù Roma, e poi c'erano i celtici, le nazioni pagane, eccetera, non c'era niente in Europa. Quindi diciamo, invece, mentre le nazioni che hanno avuto una cultura cristiana sono i più potenti del mondo, appunto Europa, America e anche Russia, la cristiana Russia, che era cristiana una volta, e il Giappone e la Cina, che hanno imparato dall'Occidente. Ci siamo?
Sì.
Va bene, allora, prossimo passo quale sarà?
Sì.
Dimmi.
No, una domanda voglio farti dopo.
Sì, il prossimo passo profetico cosa sarà? E avverrà che nella grande tribolazione che viene, nelle parole di Gesù, dobbiamo prepararci, nelle parole di Gesù, Luca 21, possiamo leggere qualche scrittura lì, dobbiamo prepararci alla tribolazione che viene. E ce l'hai Luca 21, verso 19, ce l'hai lì?
Sì, 19.
20.
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina.
Allora, diciamo... E questo è successo solo nel secolo scorso, che Gerusalemme è circondata da eserciti, perché non c'era Gerusalemme.
Sì, è vero.
Scusa, Non c'era. Nel 48 è cominciata Israele e nel 67 Gerusalemme. Allora Gesù dice, quando vedete Gerusalemme circondata dagli eserciti, sappiate che la devastazione è vicina. Devastazione che abbiamo letto prima, Zaccaria 14. Va bene? Che le donne saranno violentate, saranno città sarà conquistata, eccetera. Allora Gesù dice, quando vedete Gerusalemme circondata, la devastazione è vicina. Devastazione di cosa? Armageddon, cioè subito prima di Armageddon. Ma cosa ci dice questo? Ci dice che quando queste nazioni circondano Israele, è avvenuto da poco tempo, la devastazione è vicina, vuol dire che Gesù sta tornando, vuol dire che Armageddon è vicino.
Sì.
E prima di Armageddon c'è il rapimento, c'è la tribolazione seguita dal rapimento. Cosa sta dicendo Gesù qua? Sta dicendo che quello è un altro segno del tempo della fine, che quando Gerusalemme è circondata, cerchiamo di capirlo bene questo, quando Gerusalemme è circondata, guardate la cartina che ho messo sulla radio, sul sito, quando lo vedete circondata, ci siamo. Infatti, io mi aspetto... Può avvenire anche domani, fra un mese, non lo so, qualche mese, ma annunceranno, così come hanno annunciato l'ambasciata adesso a Gerusalemme, annunceranno costruzione del Tempio.
Ma prima devono fare il patto?
Prima faranno il patto,
logico, certo. Senza patto non possono costruire.
Ma il patto non vale niente però senza Tempio, perché?
Perché
il patto non ci dice niente nelle profezie senza tempio?
Per noi non lo sapremo se non cominciano con il tempio, perché fanno patti sempre, non sappiamo.
Bravissima,
non sappiamo
Angela,
qual è l'ultimo.
Tu sei una super segretaria radio.
No, io sto seguendo quello che dici.
Bravissima, perfetto, perché patti li fanno in continuazione e li rompono anche più velocemente di... È come quello di Ribbentrop-Molotov, sai? Le bombe Molotov. Ministro degli esteri o rappresentante russo Stalin, Ribbentrop, rappresentante di Hitler, hanno fatto un patto di non aggressione. Appena l'hanno firmato, la Germania è saltata addosso e ha invaso la Russia poco dopo. Quindi questi patti non contano niente. Quindi se fanno un patto di 7 anni, ma se tu non vedi il Tempio non conta niente.
Allora, una domanda.
Quando vedi il Tempio puoi contare 7 anni, studiare il corso biblico, fratellini. Perché quando vedi il Tempio puoi contare 7 anni e c'è il rapimento, conti 42 mesi e c'è la tribolazione? Insomma, quando vedi il Tempio, fratelli, già può essere troppo tardi per scappare. Quindi preparatevi, fratellini, andiamo.
Attilio ha detto che si parla nelle notizie di una possibile pace tra palestinesi e Arabia Saudita. Il piano di pace di cui si discute può essere l'inizio di quel piano che porta alla costruzione del terzo tempio?
Ma innanzitutto qui c'è un errore di base, no? Non può essere una pace tra palestinesi e Arabia Saudita.
E l'Arabia?
Non può essere.
Perché?
Perché sono già l'Arabia Saudita è quella che sostiene, ha sostenuto fino adesso i palestinesi. Quindi c'è qualcosa che non va qui. Va bene, quindi palestinesi non devono fare nessuna pace con l'Arabia Saudita, che è il loro finanziatore numero uno.
Okay.
E con Israele che devono fare. D'accordo?
Ok.
Quindi digli a Tilio che non va qui la domanda.
E poi Patrizia chiede adesso, seguendo la diretta, dice: mi chiedevo, nella ricostruzione del Tempio di Gerusalemme si riconosce anche la Palestina come Stato?
E questo è da vedersi, perché Israele non la vuole riconoscere come Stato. È possibile che come contropartita, io l'ho sempre detto, è possibile che facciano una contropartita, cioè Israele lo riconosce come Stato e in cambio loro accettano che Israele costruisce il Tempio. Ormai Gerusalemme è ufficialmente capitale di Israele, la Palestina dovrà fare buon viso e cattivo gioco. A denti stretti potranno anche accettare di questo Tempio, tanto ormai è la capitale, questo non gliela toglie nessuno, diciamo a breve termine. Finché c'è l'America nessuno gli toglie la capitale Israele. E allora tanto vale che incassiamo il riconoscimento di Stato palestinese e in cambio gli diamo, gli paghiamo la contropartita che possono costruire il Tempio. Sì, potrebbe essere così, è possibilissimo.
Okay.
E perché se no quelli il tempo non è che glielo fanno fare se non lo riconosco come Stato. Israele non lo vuole riconoscere come Stato perché subito si armeranno con le bombe atomiche come vuole fare l'Iran, e Israele non vuole uno Stato, nessuno vuole che gli islamici abbiano bombe atomiche, perché mica ragionano questi qua. Questi gente che crede andare in paradiso suicidandosi. E caspita, chi vuole dare bombe atomiche a questa gente qui?
E adesso parliamo dell'Italia. Caterina ha scritto che l'Italia non riconosce Gerusalemme come capitale. Allora ti chiedo, l'Italia dove sta in queste profezie? Da quale parte è?
Da parte dell'Europa. L'Italia è dalla parte è a Bruxelles, nel negozio delle scarpe, a comprare lucido e spazzole per lucidare le scarpe di Juncker, sì. Merkel e imbroglioni vari. L'Italia è sempre il negozio di lustra scarpe.
Ho capito. Va bene, purtroppo.
E questa è l'Italia. L'Italia politicamente, cioè diciamo che è salita un po' del livello sotto zero, è arrivato a 0,1. Cioè non voglio mica offendere, è meglio così, mica vogliamo l'Italia potente politicamente, sennò se torniamo ai tempi di Mussolini si salvi chi può, ragazzi.
Ma guarda, non c'entra niente, gli italiani sono veramente pecorelle. Lo
gli
so
italiani
che non parli,
sì.
Lo so che non parli di loro. Hai detto l'altro giorno che anche gli atei in Italia sono pecore.
Gli italiani sono pecore.
Ma è vero.
Ma perlomeno erano, adesso non so, un po' di anni che io manco, adesso mi sembra che tutti i promosessuali sono diventati, che ne so io. Però le pecore sono sempre pecore.
Sì,
per esempio quelli che ci seguono alla radio sono pecore.
Sicuro.
Poi ci sono le chiese evangeliche, ci sono cattolici che sono pecorissime. Però purtroppo l'ateismo avanza molto, anche per via letargia delle chiese.
Grazie, Gesù.
Va bene, c'è un'altra notizia del Blasting News. Questo è Blasting News. Ah. Sono familiare.
Blasting
Notizie
News.
Notizie Blast. È un giornale. E lo dice.
Quella di Gorbaciov.
Gorbaciov cosa dice?
Gorbaciov avverte: il mondo vicino alla catastrofe della guerra mondiale.
Quindi, come vedi, anche Gorbaciov, che è un politico molto, molto saggio, moderato, è quello che ha buttato giù il comunismo, questo qua, con la sua perestroica e Glasnov. ristrutturazione, eccetera, ha buttato giù il comunismo, però non è lui, è il comunismo che era basato sulle immondizie di Karl Marx, quindi cosa vuoi che che ha crollato. Quindi comunque Gorbaciov è molto saggio, molto moderato anche questo tipo, dice: il mondo, infatti sta avvertendo, siamo sempre un piccolo profeta che dice: il mondo è vicino alla guerra, alla catastrofe della guerra mondiale. In effetti è profetico, arriveranno guerre mondiali, anche più di una. Apocalisse 9:18 dice che in una sola guerra moriranno miliardi, leggetelo. Blitz quotidiano, Corea del Nord e Gorbaciov, il mondo sull'orlo del baratro. Quindi da tutte le parti problemi.
Sì.
Che fai, ci fermiamo qui?
Sì, se non c'è altro importante ci fermiamo.
Ci sono altre notizie qua, ma penso che il tempo è corto, vero?
Sì, e volevamo dare anche un messaggio, però dobbiamo lasciare per un'altra volta.
Sì,
il messaggio
non c'è
che
tempo
hai menzionato ai fratelli.
Sì, c'era un messaggio da dare, però pazienza, dovremmo rimandarlo. Perché ormai
va bene.
Non facciamo il tempo a coprire tutto, fratelli. Gloria al Signore.
Ma se chiedi a loro ti diranno di andare avanti, quindi non dire niente.
Non lo so, ma anche loro avranno cose da fare. Allora li salutiamo?
Sì, grazie Gesù.
Va bene, abbiamo già pregato per gli ammalati, che erano ammalati e non lo sono più per fede.
Amen.
Allora gli diamo 24.000 baci.
Amen, gloria a Dio.
25.000 abbracci e 26.000 benedizioni.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Fratelli, vi vogliamo bene, che Dio vi benedica ognuno. Scriveteci, fateci sapere come vanno le cose da voi, come state, cosa fa il Signore, e vi manteniamo nelle nostre preghiere.
Ok, e la messa non è finita, va bene? Non è la messa è finita, andate in pace, in benedizione, ma la messa non è finita, perché il servizio per il Signore non è durante la messa, ma è quando si esce.
Sì.
Capito?
Sì.
Quando si va per la messa, si va a scaldare la panca.
Sì.
Va bene, purtroppo, ma è quando si esce che si è cristiani, d'accordo?
Che comincia il servizio.
Un abbraccio, un bacio, fratelli, vi amiamo quanto? Quanto li amiamo?
Tantissimo. Quanto da qua fino all'Italia e back.
Andate e ritorno.
Andate e ritorno.
Ciao ragazzi, un abbraccio, un bacione, scriveteci, mandateci due righe.
Amen.
Diteci se state bene o benissimo, guariti o guaritissimi.
Grazie, Gesù.
Felici o felicissimi.
Amen.
E se siete vicini a Gesù o vicinissimi, va bene?
Grazie, Gesù.
Mi piace dare la scelta. È sempre buono.
Amen.
Sono quasi democratico.
Ciao fratelli, Dio vi benedica. Ciao Giuseppe.
Ciao Angela, Dio ti benedica. Ci vediamo settimana prossima.
Ci vediamo,
Angela.
Stasera.
Mi inviti di nuovo?
Dopo alcune ore. Ciao.
Ma c'è mia moglie, avrà cucinato qualcosa, andiamo a vedere cosa bolle in pentola.
Va bene.
Dio la benedica. Ciao fratelli, gloria,
Dio vi benedica,
gloria,
ciao,
gloria,
un abbraccio.
Signore. Alleluia.
Amen. Avrai l'eternità, Gesù ritornerà.